Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 27 novembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito la rassegna stampa Quinta di Copertina, dedicata a come i quotidiani raccontano le nuove tecnologie, nuovi media e internet. E iniziamo, la nostra rassegna stampa di quest'oggi è dedicata in parte a una doppia sfida che esce fuori in questi mesi, ma in realtà si porta dietro vari prodromi e vari passati burrascosi. Una è quella tra Yahoo e Google, l'altra è quella tra Microsoft e Firefox sui browser. In realtà ce ne sarebbe una terza, quella tra Microsoft e Apple sui lettori MP3. Rimaniamo però e partiamo dalla prima, e segnalo un articolo che trovo su Affari e Finanza, inserto di economico della Repubblica, pubblicato ogni lunedì. È un pezzo non firmato come tutta la Repubblica, a pagina 12. Apre la pagina con un titolo: Yahoo si affida alla rete per scoprire una soluzione alla crisi di strategia. Il sottotitolo recita: un'analisi impietosa degli handicap del gruppo guidato da Semel finisce sul web, ma anziché produrre uno scandalo dà il via a proposte e contributi. Il nodo è nel carattere troppo generalista del portale, che subisce il boom di Google. È curiosa la storia che porta alla pubblicazione della fuga di notizie da parte di un dirigente interno a Yahoo. Ora è vice presidente, stiamo parlando di Brad Garlinghouse, che ha il gusto dell'anticonformismo ed è un esponente tipico della post new economy. Scherzoso, super lavoratore, appassionato di software, eccetera, eccetera, è sempre stato un fanatico della Yahoo. Tempo fa, con l'aiuto di un rasoio, si è persino disegnato una Y sul cuoio capelluto. Ma questa fedeltà aziendale non ha impedito a Garlinghouse di scrivere un documento esplosivo in cui denuncia le fragilità del colosso internet guidato da Terry Semel e indica alcune soluzioni. Il documento di 4 pagine si intitola The Peanut Butter Manifesto, come il burro d'arachidi spalmato sul pane, spiega il manager: la Yahoo ha una presenza troppo sottile in troppi settori. Questa è la tesi che esce fuori proprio all'interno di Yahoo e poi diventa pubblico. In realtà doveva rimanere segreto ad uso interno, ma è finito sulle prime pagine dei giornali e può essere letto sul sito internet del Wall Street Journal. In altre culture o in altre circostanze, l'autore, culture aziendali ovviamente, l'autore sarebbe stato licenziato o mandato in esilio, ma in questo caso le tesi di Garlinghouse sono servite da stimolo per una riflessione sul futuro della Yahoo, che coinvolge i due fondatori miliardari della società, Jerry Yang e David Filo, il top management e gli analisti di Wall Street. Insomma, la domanda è la stessa che sottende a tutto il documento: è come reagire alla strapotere di Google anche per quanto riguarda la crescita. Soluzioni a portata di mano velocemente non ce ne sono, ma sta di fatto che, secondo il documento del burro di arachidi di Garlinghouse, Yahoo è poco competitivo perché ha ancora una logica da portale, ovvero ha varie ramificazioni in vari business, ma non riesce ad essere dominante in nessuno. E peraltro conclude che ci vorranno anche, oltre che idee un po' più chiare e focalizzazioni un po' più definite, anche qualche taglio di personale. Accanto, nella stessa pagina 13, sempre di Affari e Finanza, c'è un altro articolo che titola: perché è impossibile non essere googled, e racconta di come Google abbia così impattato sull'internet mondiale, tanto da diventare un verbo e tanto da essere il capofila di tante applicazioni e costringere tutti gli altri alla rincorsa più o meno stentata. Dicevamo del secondo scontro tra titani, e in questo caso parliamo di un Davide ed un Golia, anche se questi due termini sono stati usati per un'altra cosa, ovvero faccio una parentesi per quanto riguarda la denuncia per concorso in diffamazione per mancato controllo a Google proprio da parte dell'associazione Vivi Down per quanto riguarda il video dei quattro ragazzi torinesi che maltrattano un loro compagno disabile nella scuola Steiner di Torino. E appunto è notizia di dei giorni scorsi che Google Italia è stato appunto denunciato per concorso in diffamazione aggravata. E proprio un commento dell'avvocato dell'associazione Vivi Down parlava di Davide contro Golia, anche se questo, ed è una mia opinione personale, ovviamente mi pare invece un passo all'indietro per quanto riguarda sia la questione del bullismo su internet, sia un onesto e concreto dibattito su quelle che sono le libertà e le limitazioni delle libertà potenziali sulla rete. Su questo argomento, ormai che ci siamo, trovato in realtà solo un aggiornamento sul Messaggero di oggi, in cui lo stesso ministro Fioroni ha ribadito una posizione che tenta una qualche equiparazione tra il contesto internet e i media tradizionali, equiparazione che in realtà porterebbero a non pochi problemi, visto che su internet si muovono realtà ben diverse da quelle editoriali, organizzazioni giornalistiche di vario tipo. Ma insomma, a parte questo, ritorniamo a noi, alla nostra scontro tra titani, questa volta forse Davide e Golia ha un senso evocarlo, perché parliamo di Microsoft e del suo nuovo sistema operativo Vista, che finalmente è arrivato il lancio per il mercato business. Sempre rimango su Affari e Finanza a pagina 10, nel commentare il nuovo sistema operativo della casa di Redmond. Pare che un funzionario della Microsoft abbia detto a un collega: adesso possiamo dire che Windows è bello come Apple. Verrà venduto appunto in contemporanea alla nuova versione della suite Office. Ci sono stati notevoli passi avanti, secondo l'anonimo giornalista, per quanto riguarda l'interfaccia utente, ovvero ciò che guarda o vede sullo schermo ogni singolo utente. Proprio riguardo a questo però segnalo una riflessione più ad ampio raggio che trovo sul Riformista, che ogni lunedì, devo dire da un po' di tempo, pubblica degli interessanti approfondimenti proprio sui temi a noi cari. In questo caso segnalo l'articolo di Mattia Miani, a pagina 2 il titolo è: la fase monopolistica sta finendo, riparte la guerra dei browser. Così inizia l'articolo di Mattia Miani. Che bei tempi, era il 1996-97 quando Microsoft e Netscape si facevano la guerra rilasciando sempre nuove edizioni dei loro browser, i programmi per navigare sul web, ciascuno in grado di supportare nuove funzionalità, ovviamente il più delle volte incompatibili. Oggi la guerra dei browser sta ritornando. Quindi Mattia Miani fa un po' un riepilogo della guerra dei browser che fu. Sa di fatto che adesso invece di Netscape, il competitor del monopolista de facto Internet Explorer è Firefox, che però, come si sa, è open source e diffuso gratuitamente. Mattia Miani, rispetto a le varie caratteristiche che differenziano i due browser, individua come il punto in cui la concorrenza si fa spietata è quella della sicurezza, e per esempio segnala di come alcuni studi abbiano dimostrato, alcune analisi abbiano dimostrato che Firefox è più efficace di Internet Explorer 7 per rivelare e rilevare le frodi basate sul phishing e in generale sulla sicurezza. Rimaniamo sul Riformista e segnaliamo un articolo sul social networking, diremo, De Vincenzo, a pagina 3, dal titolo YouTube, nostra memoria universale. Siamo tutti interconnessi, questo è l'occhiello. Remo De Vincenzo parla dei siti di social networking così al centro dei dibattiti di questi ultimi giorni. Così inizia l'articolo di De Vincenzo: una community planetaria dove chiunque può vedere di tutto e dove ognuno può proiettare la propria immagine della realtà. MySpace, YouTube, Google, questi siti denominati social networking stanno diventando la nostra memoria collettiva mondiale, dove ormai è possibile trovare qualsiasi tipo di filmato, Basta provare ad inserire la parola mina su YouTube per vedere e soprattutto ascoltare tutte le immagini di repertorio del mito vivente. Sta di fatto che in realtà vi sono molte documenti filmati, uploadati, fa riferimento per esempio alla musica classica piuttosto che ad altre risorse. Quindi fa il link con il bullismo di cui abbiamo già accennato, quindi conclude: questi siti stanno ormai entrando in maniera irrefrenabile nell'immaginario collettivo. Tra le centinaia di milioni di fruitori sono in tanti a utilizzarli come dei messaggeri quotidiani alla stregua del cellulare o degli SMS. Madri che mandano filmati dei propri figli ai padri lontani, figli grandi che salutano i propri parenti, videocartoline per compleanni o anniversari, eccetera, eccetera. Un continuo riflettere sul web, la propria ossessione comunicativa, l'angoscia di non essere connessi, di perdere l'onda alla ricerca del tempo che non vuole farsi afferrare. Anche per questo esiste internet, che ci dona così l'ultima delle chimere, quella di esserci, di esistere al di fuori di noi stessi, di essere memorizzabili e non vento che scorre. Questa è l'opinione di Remo De Vincenzo e si collega in realtà ad un altro articolo con cui chiudiamo questa rassegna stampa, un articolo che trovo su Repubblica in apertura di pagina 43. Il titolo è "Ora Toscanini rinasce su internet". L'occhiello: un sito americano offre copia dei dischi di musica classica fuori catalogo e su YouTube affiora un tesoro culturale. Insomma, comincia per fortuna anche a parlarsi degli aspetti positivi, non dico didattici, ma lo penso, del social networking, oltre la rappresentazione che è stata portata avanti in questi giorni legati ai fatti del bullismo. In questo caso appunto ritorna sulla memoria universale anche per quanto riguarda alcune rarità introvabili o più o meno trovabili. E in questo caso leggo dall'articolo: l'Herald Tribune a spezzare una lancia a favore dell'utilità dell'ormai mitico sito YouTube anche in ambito non solo narcisistico ed onistico. Perdeteci qualche ora, suggerisce il quotidiano americano, e troverete un vero tesoro culturale. Per esempio, solo digitando il nome di Maria Callas vengono elencati un centinaio di video tra interviste e performance dal vivo. Quindi segnala altre cose rare, ritrovabili proprio attraverso la condivisione operata dai singoli utenti. Insomma, tesori visibili sinora a pochi e oggi disponibili a tutti, offerti da anonimi donatori con un unico invito. Enjoy it, godetevelo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui godervela, ovviamente, e l'appuntamento con Quinta di Copertina è per domani.